L'Ateneo al Centro, Open Day dell'Università degli Studi di Perugia, il 12 e 13 aprile 2019. Il weekend dal 12 al 14 aprile 2019, Perugia e la sua università si vestono a festa per offrire alle future matricole, alle famiglie e a tutti i visitatori 3 giorni ricchi di cultura, orientamento universitario, musica e cioccolato, che si concluderanno con lo Urban University Trekking per una domenica di svago all'aria aperta.
Torniamo live ancora una volta dall'Ateneo in centro in piazza 4 novembre. Si è un po' avvicendata il team di conduzione ai microfoni, infatti abbiamo Rossella e il grandissimo Francesco di Rivista Micron.
Ciao Rossella, grazie a tutti.
Allora, anzitutto, per chi non lo conoscesse, diamo per scontato che tutti quanti sappiano chi è e che cos'è Rivista Micron, ma che cos'è?
Allora, Rivista Micron è una rivista scientifica che esiste da 15 anni nella sua versione cartacea e da qualche anno anche sul web, quindi all'indirizzo rivistamicron.it. È una rivista che si occupa di scienza, nella rivista di ARPA Umbria, che è l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, è una rivista che vuole raccontare la scienza e anche i protagonisti della scienza, quindi oltre a essere un giornale che racconta la quotidianità, quello che sta succedendo, abbiamo appena pubblicato il nostro editoriale sui buchi neri e l'importanza di questa fotografia storica, vuole raccontare anche come gli scienziati entrano nella storia e quindi ci dedichiamo anche a momenti di divulgazione o incontri o a creare delle trasmissioni come Micron Earth, la trasmissione che stiamo e riprenderà insieme a voi.
Assolutamente. Allora, perché c'è bisogno effettivamente, Francesco, di parlare di scienze, di avvicinarla alle persone? È un po' anche l'idea che sta dietro a questo progetto, cioè il fatto di portare l'Ateneo e i vari dipartimenti all'interno della città, nella speranza che così facendo si possa aumentare la curiosità intorno a quella che è l'attività dell'Ateneo, uscire sostanzialmente da questa torre d'avorio e far sì che veramente i ricercatori, una specie aliena, in realtà vengano considerate come veramente persone comuni, alla stregua di chiunque altro.
Sì, incontri come quello di oggi o altre iniziative come quella della Notte dei Ricercatori che viene fatta ogni settembre sono importanti perché i ricercatori si fanno vedere, escono, questi camici fanno meno paura, i loro esperimenti possono essere raccontati in altro modo, però questi incontri devono essere da monito sia per i cittadini che si devono ricordare sempre quando cercano le notizie o vogliono sapere di scienza che ci sono delle persone che lavorano e studiano per aumentare la nostra conoscenza e per passare le notizie. L'altro serve ai ricercatori che si devono ricordare di divulgare non solo la notte dei ricercatori o in questo bellissimo evento come in questi 2 giorni a Perugia, ma durante l'anno devono interagire con i giornali, devono spronare tipo radiofonica a dire facciamo trasmissioni dove raccontiamo, veniamo una volta alla settimana e a turno raccontiamo le nostre ricerche. Quindi non deve essere 2 momenti l'anno, tutto l'anno i ricercatori devono raccontare, devono incominciare a capire che esistono determinati linguaggi e anche le persone devono incominciare a mettere nel loro vocabolario determinati il linguaggio della scienza, perché poi la scienza ha il proprio linguaggio e in quel modo deve essere raccontato.
Esatto, e ti fermo proprio su questo punto perché praticamente scusa, mi sono un attimo confusa, capita anche a me.
È il bello della diretta.
Allora, che cosa succede? È vero, perché abbiamo delle persone in pubblico spettacolare che veramente mi confonde e mi disturba. No, quello che ti volevo chiedere è, accennavi prima al fatto che è un lavoro che va fatto tutto quanto l'anno. Da un lato, quindi presuppone uno sforzo da parte dei ricercatori, di chi comunque studia, dell'accademia, se così si può dire. Dall'altro lato, anche da parte però degli utenti, di chi magari ecco fruisce questo tipo di informazioni. E secondo me, ecco, c'è forse ancora poca consapevolezza sulla capacità di distinguere bene, di discernere le fonti. Quando si parla di scienza, magari diamo per scontato che la prima cosa che googliamo, no, sia quella esatta, ma è effettivamente così?
Non è effettivamente così, perché Google, essendo un'azienda privata e quindi ne deve trarre profitto, ha un proprio algoritmo, e l'algoritmo ha determinate situazioni che vengono date anche dagli inserzionisti di Google. Un esempio che è uscito da una delle ultime notizie: quando si parla di climate change, quando si va a cercare su Google, escono prima le notizie che parlano, che sottolineano come i cambiamenti climatici non siano generati dall'uomo, ma sono eventi casuali e ciclici. Questo perché ci sono stati degli inserzionisti che pagano queste notizie e quindi vanno più su nell'algoritmo di Google. Bisogna però spezzare una lancia: negli ultimi settimane, negli ultimi mesi, Google si sta sforzando molto di andare alla ricerca di quei siti e cercarli di metterle sempre più in basso nella nostra ricerca. L'altro problema è molto spesso alcuni giornali vogliono mettere in prima luce notizie di cattiva scienza. Faccio un esempio su tutti: si sta facendo un gran bailame, io non so se c'è stato o meno, il convegno dei terrapiattisti a Palermo. Ora, metterlo come titolo, scrivere ogni volta un articolo, è vero che li possiamo vedere in maniera folcloristica, però si dà spazio, perché poi la cosa grave è raccontare quello che raccontano, queste assurdità, però mai andare a sottolineare la scienza. Uno dei problemi che hanno e del vantaggio dei Novax, dei terrapiattisti e quant'altro, che loro le spiegano le loro teorie, noi non spieghiamo mai perché la Terra è tonda in effetti. E poi alcuni giornali fanno degli errori ancora più gravi, perché non ne citiamo, ma Repubblica, quando parla del convegno dei terrapiattisti a Palermo, non mi può fare un titolo dicendo "i terrapiattisti a Palermo, un grave danno per Galileo", perché c'è un doppio errore. Oltre a dare spazio ai terrapiattisti, Galileo ha fatto tante cose, ha mai parlato della tenda tonda, e quindi ancora di più si suscitano dei problemi. Quindi bisogna avere quell'attenzione quando noi ricerchiamo le notizie, bisogna affidarci a giornali certi, Micron è uno di questi, ma soprattutto andare a verificare se la notizia è come quando l'amico ci racconta una cavolata.
Ecco, però allora io ti chiedo, secondo te, no, tu che sei un esperto nel settore, Quali sono i consigli che magari puoi dare a chi è alla ricerca di un'informazione per scegliere il sito giusto o la testata online giusta per approfondire? Cioè, che cosa uno dovrebbe andare a vedere per discriminare?
Secondo me, allora, il primo passaggio è questo. Uno deve sempre partire quanto una voglia di conoscere di scienza. Prendiamo l'esempio del buco nero. Ieri, due giorni fa, all'improvviso tutti i giornali hanno mandato in diretta la conferenza stampa con le varie foto di questo buco nero. Allora, là che è successo? Che l'attenzione di tutti i giornali, i quotidiani e altro sono andati su questo tema. Io, utente normale che non mi interesso di scienza, vedo la notizia. Allora che faccio? La leggo su Repubblica, poi piano piano mi devo spostare, devo andare nello specifico in base alla mia conoscenza. Quindi troverò determinati siti. Non tutti i siti di scienza sono specifici per determinati ruoli, ce ne sono tanti, ne possiamo fare dire qualcuno. Per esempio abbiamo il BoLive, che ha come editore l'Università di Padova, quindi un ottimo editore dietro, che si occupa di tutti i temi scientifici. C'è Scienze in Rete, che invece editorizza DIG, che si occupa di politica della ricerca. Micron è più improntato alle notizie di ambiente, di cultura ambientale. Però l'importante è quello che ci capita nella vita comune. Quando leggiamo una notizia ci sembra troppo strana o troppo vera, vuol dire che c'è poco. Poi non ci dobbiamo fermare al titolo, perché noi ormai le notizie, questo lo sappiamo tutti guardando i siti, i dati dei propri portali, e il 50% del traffico, ma anche oltre, viene da Facebook. Però abbiamo fatto una prova con Micron quest'anno, noi non abbiamo mai sponsorizzato gli articoli, ne abbiamo voluto sponsorizzare uno quest'anno per la prima volta, che parlava, descriveva le classi dei complottisti, cioè coloro che sono amanti, riescono a farsi prendere da questo charme delle scie chimiche e altro. Allora cosa abbiamo visto? Che pubblicizzandolo abbiamo avuto tantissimi commenti, però poi abbiamo notato, andando a vedere i dati di Facebook, che erano più alti, c'erano più commenti rispetto a quante persone avessero aperto l'articolo da Facebook.
Quindi solo con il titolo, mi stai dicendo?
Quindi succede che, e cosa succede a noi? Qui c'è uno studio scientifico fatto dall'Università di Venezia, da Quattro Ciocchi, che è inutile mettersi a leggere un articolo, andare su Facebook a leggere l'articolo quando ci sono più di 10 commenti, perché saremo presi di più a leggere i commenti che non ad aprire quell'articolo. E che succede? Visto che Facebook è fatto da bolle, quando arriva al 10° commento sulla mia bolla, se sono terrapiattista, leggerò della terrapiatta, certo. Quindi non arriverò mai alla notizia. E la cosa peggiore è che è un articolo che fa buona scienza su Facebook, non volendo, viene distorto, perché incomincia quel flame, quella battaglia fra le varie squadre che portano a Rossella, che arriva per ultima, a capire un altro messaggio. Poi Rossella ha da preparare la trasmissione in radio e non aprirà mai il link.
Quindi finora tu mi hai detto già due problemi grossi per distinguere appunto quello che è il contenuto valido da uno no. Primo, leggere articoli fino in fondo, e già questo è una cosa eccezionale. In secondo luogo, scegliere delle testate, ma al di là della testata, dei nomi, dei giornalisti che magari si occupino nello specifico proprio di quel settore. Perché alla fine uno può essere una grandissima penna magari per la politica internazionale, ma non saperne niente magari di copyright. La stessa cosa vale per esempio per la scienza, cioè
È un problema che abbiamo avuto in Italia negli ultimi mesi, dove quando grandi penne hanno voluto parlare di scienza, l'esempio è stato
Vaccini,
l'esempio è stato per esempio Paolo Mieli quando ha parlato di cambiamenti climatici. Il problema, e questo è uno dei temi principali del giornalismo oggi, ho tenuto questa mattina un corso all'ordine parlando con alcuni colleghi, ce n'erano molti più giovani anche di me. Il vero problema è che non si dovrebbe andare verso un giornalismo di settore specializzato, dove ci sono determinate persone che hanno fatto degli studi, ma ormai hanno imparato pure le regole dell'ingaggio di quel determinato settore, che scrivano. Invece, pagando così poco, essendoci poche persone in redazione, c'è un povero Cristo che deve passare a scrivere di politica al buco nero. Io mi immagino le redazioni che all'improvviso hanno detto: bella, si scrive adesso del buco nero perché è uscita la foto, e nessuno è andato a sottolineare subito perché era importante quella foto, che non era la foto perché era una foto storica della Luna, era una foto che andava a sottolineare e mettere il punto alle teorie di Einstein e Hawking. Quindi era una foto dal valore scientifico alto, non della bellezza. È sempre stata, vedendo i post che sono stati su Facebook, è stata quasi scambiata per una bellissima foto e meno per l'importanza scientifica che ha e avrà questa foto.
Certo, sicuramente. Quindi noi adesso farei un breve break musicale, dopo rientriamo continuando a parlare di quelle che sono le fake news e come riuscire a contrastarle. Sì, la Ateneo al Centro vi aspetta proprio qua dove siamo noi, non solo, vi ricordiamo che anche alla Rocca Paolina è possibile fino alle ore 6 incontrare i responsabili, professori, ricercatori dei vari dipartimenti per scoprire in cosa consistono i corsi di laurea ai vari dipartimenti, quali sono le offerte formative. Vi consiglio di fermarvi e di fargli domande interessanti anche per capire quali potrebbero essere gli sbocchi occupazionali che derivano dalla vostra scelta. Nel frattempo ritorniamo live, abbiamo con noi Francesco Aiello di rivista Micron, io sono Rossella, accanto a me la grandissima Beatrice, voce del jingle di questa nuova edizione 2019 dell'Ateneo al Centro. Ma tornando a noi, stavamo parlando di fake news e a microfoni spenti un po' cercavamo di capire qual è la responsabilità dei giornalisti, o meglio, quando uno si deve informare e deve cercare di farlo al meglio, chi deve seguire? Perché alla fine la moda è un po' quella di seguire chi ha più seguito, chi ha la voce, chi fa la voce più grossa, che questo si traduce in numeri poi anche.
Sì, il problema è chi ha più follower sempre, o su Instagram o su Facebook. Il vero problema è capire se queste persone hanno più follower perché hanno capito le chiavi della comunicazione social e quindi l'hanno fatti perché raccontano la propria vita e poco di scienza, o hanno più follower perché sono delle persone che raccontano la scienza nei posti giusti, nei momenti giusti e con le chiavi esatte. Molto spesso la verità sta nel mezzo. In Italia abbiamo una cosa particolare: chi sta incominciando a utilizzare dei giornalisti, i social network, a mio parere lo sta facendo in una maniera completamente sbagliata.
Ti riferisci a Burioni?
Allora, Burioni è un caso a sé ancora, perché Burioni, cosa succede alla vicenda di Burioni? Si era nell'apice della lotta fra Novax e vaccini
e Vax.
Burioni compare sulla scena pubblica dicendo: io sono un medico, sono un professionista, apro questo mio account Facebook dove risponderò. Allora che succede? Che in quel momento Burioni viene visto come il cavaliere da tutti i giornalisti e i comunicatori. Bene, bene Burioni. Il problema è che Burioni, non è, essendo giornalista, non essendo comunicatore, a mio parere, avendo anche un mestiere e una propria professionalità, poco se ne è fregato di essere gentile ed educato, quindi ha detto: il pallone è mio, lo gestisco come voglio io. Lui che ha creato questo concetto della scienza non è democratica. È vero, se adesso ci mettiamo in piazza, chiamiamo tutte le persone e diciamo: chi vota per la terra piatta? Pur se la votazione va a maggioranza verso la terra piatta, la terra tonda rimane, e così è. Però Burioni fa un passaggio ulteriore, ovvero lui parla di democrazia quando non si può parlare. Cioè Burioni porta sempre questo modello del ricercatore, del professionista, e giù l'interlocutore, ovvero il cittadino. Ovvero il professionista può parlare, il cittadino non può rispondere, non può fare domande. E lui fa anche peggio in alcuni momenti, ovvero se ti poni in una maniera pure poco rispettosa e altro, non sei degno nemmeno della mia risposta. E Burioni è un modo. Un altro modo lo stanno facendo alcuni comunicatori, alcuni miei colleghi, che decidono di prendere il loro smartphone, di girare la telecamera a selfie e di metterti a camminare e parlare, risponde. In quel modo cosa si sta facendo? Si sta creando un rapporto di fiducia, un rapporto quasi da... qual è quello della pasta fresca? Giovanni Rana, da nonno.
Stavo pensando dove volessi arrivare.
No, da nonno.
Cosa
però
c'entra Giovanni Rana con la divulgazione
però
della scientifica?
È un rapporto personale che si crea la sorta di setta. Il problema è quando si crea una setta, dei seguaci, poi è difficile. Se si fa un errore, e i giornalisti delle volte lo fanno perché è di natura e di mestiere, poi essere criticati, poi quelle persone dicono: va bene, ha sbagliato, no, io ho creato questi miei seguaci che mi seguiranno sempre, e quindi posso alzare anche il livello e divento, da giornalista, secondo me la cosa peggiore che si fa, soprattutto quando si parla di scienza, è il passaggio quando si va da giornalista a opinionisti. E quando si diventa opinionisti si cade nei propri pensieri, cade nei propri assunti, e molto spesso si lascia la scienza da parte e non si cerca di capire il perché, non si cerca di capire perché i Novax continuano a crescere, non si cerca di capire perché in Italia la scienza, quando osserva, pubblica questo osservatorio che va a vedere come la scienza viene percepita dagli italiani, rimangono ancora delle cose interdette, ancora le persone credono nel sole, quando gli viene posta la domanda: che cos'è il sole? Rispondere: un pianeta.
Beh, questo è interessante. Comunque, in realtà questo in tanti ambiti, non solo in ambito scientifico, cioè è forse una cosa un po' più generale. Però mi facevi riflettere sul fatto che sicuramente, cioè, trovare un interlocutore o comunque una fonte che è attendibile implica comunque una ricerca da parte dell'utente, cioè nel senso, evitare di affidarsi alla prima fonte che troviamo, ma selezionare, capire quale fonte è attendibile e quale no, ovviamente richiede uno sforzo che magari non tutti vogliono compiere. Per questo molto spesso vengono seguiti, come ti dicevo, leader carismatici. Penso sempre, quando si parla di Novax, a Red Ronnie, che si è fatto crociato invece dall'altro lato della campagna, appunto, contro, in questo caso, i vaccini. Però questo è un po' un atteggiamento pericoloso, perché ovviamente le competenze non necessariamente uno ce le ha.
No, ma il vero problema, secondo me, quando si tratta di scienza e chi va a ricercare le notizie di scienza, è quello che io dico: ma a me la scienza non mi è mai piaciuto. Non ho una io non ho una laurea in medicina, non ho una laurea in biologia, fisica, figurati, avevo tre. Allora, partiamo dal presupposto delle due culture. Cioè, in Italia ancora abbiamo l'assunto che non sapere Dante a memoria ancora a 50 anni è una cosa gravissima. Se io invece vado a fare una domanda, pure una cena al bar, le quattro basi azotate, pure a un ragazzo che è appena uscito dalle scuole superiori, ci si può ridere: ah, bene, la scienza. Quindi, qual è il problema? Che partiamo già ignoranti di nostro in questo argomento, quindi quando andiamo a leggere prendiamo qualsiasi pesce che ci venga messo davanti, mentre per esempio se dobbiamo ragionare di calcio, di altro, siamo i maggiori esperti. L'Italia è il paese con più alto numero di CT per la nazionale, ma il vero problema, secondo me, quello è un'analisi grave da fare, è voler accettare la nostra ignoranza negli argomenti di scienza. Quindi, poi, non sapendo niente, è logico che il primo articolo che leggo, se è scritto bene, a me sembra una cosa reale, certo. A me sembra realmente che quel giornalista faccia il proprio mestiere. Poi l'altra cosa grave è prendere dei personaggi famosi, e là è molto più grave, perché quella è quasi criminale, l'idea che alcuni personaggi famosi, non sapendo proprio nulla, si facciano portavoce di battaglie, Red Ronnie con il...
Però in altri ambiti ha sempre funzionato così, cioè nel senso l'uso dei testimonial in diversi ambiti, penso alle campagne per il sociale contro l'HIV, contro qualsiasi altra cosa, hanno sempre utilizzato persone influenti. Perché nella scienza è pericoloso? È così pericoloso?
Allora, nella scienza è pericoloso, è vero, ci sono state campagne dove ci sono personaggi famosi che portano... basta ricordare già negli anni 50 un famoso attore americano che dichiarò di essere omosessuale, si fece portavoce della campagna per l'AIDS. Però tutte queste campagne, i personaggi famosi servono, ora come ora, con tutti i follower, sono necessari. Però non lo devono fare questa mattina, voglio diventare il paladino di questa battaglia. Devono diventare, se amano il tema dei vaccini, se vogliono portare avanti le cause della scienza, lo devono fare con degli scienziati a fianco. Devono chiamare qualcuno, si devono affidare a degli esperti, giornalisti, comunicatori, che li possono aiutare a dare le notizie giuste, perché se no fanno il doppio dell'anno, usano la loro popolarità per veicolare false notizie, ma anche portare le persone ad avere a fare cattive scelte, come quella di non vaccinare.
Il problema, come dicevi tu, è che hanno un appeal notevole, perché instaurano direttamente con il loro audience un rapporto di fiducia che difficilmente viene scardinato, perché a quel punto è un rapporto intimo tra la base fan, i follower, e il loro mentor, il loro leader, che difficilmente viene messo in crisi, capito? Cioè è proprio difficile riuscire a scardinare questo rapporto di fiducia.
Ma adesso azzardo in un'analisi sociologica che non è mia, però andando a vedere i social, come il rapporto fra queste persone e i propri seguaci, sembra molto più forte di quello che era in passato un rapporto fra un leader politico, un leader carismatico, e le persone normali, il proprio elettorato. È talmente viscerale di vivere, perché i social ci portano in un mondo sopra. La stessa cosa, perché non si spiegherebbero gli insulti che vengono fatti mettendo il proprio nome e cognome, la propria foto, indirizzo e professione, che vengono fatti sui social alle persone? Perché è un po' assurdo questo. Quasi i social ci portano in un mondo diverso, dove esiste l'impunità, dove ognuno ha il diritto e può dire ciò che vuole solo attraverso i propri pensieri. E quella è la cosa grave, che rispetto a Burioni, che dice che la scienza non è democratica, più che altro la scienza non dovrebbe aprire il microfono a tutti. Non dovremmo ritrovarci trasmissioni dove Red Ronnie sta accanto a Burioni, perché uno degli assunti della sociologia scientifica è quella, è una delle raccomandazioni che viene data in comunicazione della scienza, che uno non si dovrebbe sedere al tavolo con chi non ha le stesse conoscenze, certo. Perché si veicolano due modi, però secondo me quello è sbagliato. Una persona si dovrebbe, uno scienziato si deve sedere al tavolo, ma lo scienziato deve sapere le regole del gioco della comunicazione. Faccio l'esempio della famosa trasmissione con Red Ronnie a Virus, là dove è stato lo sbaglio, lo scienziato non doveva non parlare con Red Ronnie, doveva chiedere di essere in studio con Red Ronnie, perché sapendo le regole della comunicazione sa benissimo che uno in collegamento non ha lo stesso appeal di chi è in
certo,
studio, può straparlare e urlare.
Ovvio. Direi di fare un altro break musicale, dopodiché ritorniamo ancora una volta, magari cerchiamo di affrontare anche una questione legata al tema della luna, no? Tu citavi il sole prima.
Siamo nel 2019.
Non spoileriamo troppo.
L'Ateneo al centro. Open Day dell'Università degli Studi di Perugia, il 12 e 13 aprile 2019. Il weekend dal 12 al 14 aprile 2019, Perugia e la sua università si vestono a festa per offrire alle future matricole, alle famiglie e a tutti i visitatori 3 giorni ricchi di cultura, orientamento universitario, musica e cioccolato, che si concluderanno con lo Urban University Trekking per una domenica di svago all'aria aperta.
Allora, torniamo ancora una volta live dal Piazza 4 Novembre per l'Ateneo in centro. Ancora una volta vi ricordiamo che c'è la possibilità di andare a vedere gli stand, di conoscere l'offerta formativa dell'Università degli Studi di Perugia, discipline scientifiche ma anche umanistiche, e farsi un'idea su quelli che potrebbero essere gli sbocchi occupazionali che ovviamente chi è agli ultimi anni delle scuole superiori potrebbe decidere di intraprendere. Avete l'opportunità di intervistare, no nel mio caso perché deformazione professionale, avete l'opportunità di parlare, di fare domande ai professori, ai ricercatori, agli studenti che hanno intrapreso quel tipo di carriera per capire effettivamente in che cosa consiste. Meglio informarsi prima piuttosto che all'ultimo secondo. Non sono da sola, accanto a me abbiamo Francesco Aiello della rivista Micron e la grandissima Silvia Volpi.
Ma ciao a tutti!
Allora, stavamo parlando prima di fake news, no? È una tematica molto importante, sicuramente trasversale, che riguarda veramente tutte le fasi, tutte le fasce veramente a conoscenza, non solo quella scientifica. Però a proposito di fake news, Francesco, a me viene in mente, anche a te Silvia, adesso ve lo chiedo, ma avete sentito parlare di chi mette in discussione addirittura che siamo mai arrivati sulla Luna?
Allora, di questo argomento, essendo nel 2019, ne sentiremo parlare abbastanza fino ai primi giorni di luglio, perché era il 6 luglio del 69 quando Neil Armstrong posò, per quello che ci raccontano, il primo piede sul nostro satellite.
O era un fotomontaggio?
Allora, la storia è lunga ed è complessa. Non essere atterrati sulla Luna è una storia che prende il via con la pubblicazione di un libro, prima edito solo negli Stati Uniti, poi arriva in Italia, dal titolo molto semplice e quindi molto identificativo: Non siamo mai stati sulla Luna. Questo titolo, questo libro venne scritto da un tecnico che all'epoca, adesso non mi ricordo il nome, ma è anche complicato ricordarselo. In questo libro venivano descritti tutti i passaggi che dovevano portare a spiegare perché non siamo mai andati sulla Luna. Questo perché ebbe subito tanto successo? Perché lui usò una delle tecniche che viene usata oggi per portare avanti le fake news, ovvero fece capire di essere un esperto. L'autore del libro disse che aveva lavorato ai razzi dell'Apollo 11. È vero, lui lavorava intorno al 1958 in un'industria che produceva dei razzi, però questi razzi non furono mai i razzi dell'Apollo 11, però il libro venne pubblicato e da lì a poco incominciarono tutto un mondo che raccontava di non essere andati sulla Luna.
Pensavo fosse legato solo alla propaganda, no, della divisione del mondo in due blocchi.
No, perché su quello facciamo allora il passaggio sulla propaganda dei due mondi. I russi, uno pensa, vabbè, l'hanno inventato i russi per dire noi non ci siamo andati, caspita, siamo stati fregati. Perché uno deve sempre analizzare come è stato il timeline che ha portato Armstrong sulla Luna. Che succede? Si parte nel 57 con i russi che all'improvviso, dalla sera alla mattina, mandano in orbita un razzo. I russi all'inizio vanno molto avanti, prima c'era stata la cagnetta Laika, riescono a mandare un primo razzo che riesce a superare l'atmosfera terrestre e quindi la Russia si trovava molto avanti rispetto agli Stati Uniti. Da quel momento sia Eisenhower incomincia a prontare una politica, e là era il gioco delle due contrapposizioni, dei due blocchi, improntata a spendere tanto per lo spazio, a vincere questa corsa. In pochi anni gli Stati Uniti prendono il via e all'improvviso, dalla sera alla mattina, dopo che Kennedy aveva annunciato in 5 anni andremo sulla Luna, cammineremo sulla Luna, riescono ad arrivare nello spazio. Ed è là che nasce forse uno dei problemi: il poco tempo e i tanti errori che avevano commesso gli Stati Uniti anni prima. Al primo tentativo loro ci arrivano. I russi non fecero niente, non raccontarono niente dicendo non è mai vero. Anzi, i russi, quando capirono che i dati erano esatti, che la trasmissione era giusta, mandarono un telegramma alla Casa Bianca dicendo bravi, ci siete riusciti. Quindi i russi non c'entrano niente nella propaganda. La fake news ce ne sono tante, al limite ne raccontiamo qualcuna. Quella più famosa è quella di Kubrick. Quella di Kubrick perché va avanti? Primo perché è figlia di un film, Capricorn One, che viene fatto dopo. Nel film Capricorn One viene raccontato proprio viene raccontato lo sbarco su Marte, che è tutta...
Anche a me viene di rammaraggio comunque. Per quanto non sia, perché ammaraggio è amare.
Sì, però tecnicamente delle volte si può anche usare. Si usa pure allunaggio. Insomma, pure sbarco dovrebbe, pure lo sbarco è...
Ammartaggio super
raccontava l'ammartaggio su Marte. Però Kubrick perché va avanti? La fake news su Kubrick va avanti per vari motivi. Primo perché Kubrick è sempre stato un regista molto nascosto in quello che faceva e sulla propria personalità. Secondo, la fake news su Kubrick si basa su una cosa: si basa nel ricatto. Si dice Kubrick ha dovuto costruire questo set per la Luna, questo mettere in scena lo sbarco sulla Luna, perché gli Stati Uniti hanno minacciato Kubrick dicendo di voler denunciare il fratello di Kubrick, dicendo accusandolo di essere comunista. Storia bellissima. Vero problema di tutta questa storia che ci portiamo ancora oggi, che nessuno va su Wikipedia, scrive Stanley Kubrick e può scoprire facilmente che Kubrick non ha mai avuto un fratello, aveva una sorella che aveva una vita normalissima. Quindi Kubrick è quella più famosa, quella che ci affascina di più, e la scartiamo.
Anche perché avrebbe il set per ricreare ufficialmente.
Ma e poi quello che quello del set cinematografico, dove gira tutta la storia, è la cosa più assurda. Come si fa a nascondere una cosa del genere quando un film del genere, 2 o 3 personcine li devi chiamare a costringere tante persone al silenzio per 60 anni? Per 60 anni tutta quella troupe, tutti gli scenografi, tutti i macchinisti sono stati... Uno dirà, non è in Italia che raccontiamo subito dopo 2 minuti una cosa, negli Stati Uniti sono più sei.
Infatti, tra l'altro, una dei modi per smascherare le teorie complottiste è proprio questa, cioè andare a vedere quanta gente coinvolgerebbero e quante persone dovremmo ammazzare per tenere sostanzialmente in silenzio questa notizia, no?
E soprattutto il guadagno, perché in generale uno Stato ci può guadagnare, ma far guadagnare tante persone che ruotano intorno a quella determinata fake news è un po' difficile. Poi un'altra che gira sulla Luna è quel famoso segnale del ritardo, ovvero il segnale che arriva dalla Terra alla Luna. Molti hanno incominciato a portare dei dati dicendo no, il segnale della Terra alla Luna è un segnale quasi telefonico, lo sentiamo, si è sentito in diretta, invece dovrebbe esserci un ritardo di 2 secondi. E quindi da là, è presente anche in questo libro, sono stati pubblicati articoli, c'è la teoria che il segnale non è reale. Ecco, pure quei dati sono dei falsi, sono stati creati ad hoc, sono stati pubblicati e non è così. E poi ci sono tutte le fake news legate ad Armstrong, alla loro passeggiata, allo shuttle, e là ci sono libri e libri, è divertente andare ad analizzare le foto.
Allora io direi che adesso sentiamo un attimo, facciamo un break musicale, dopodiché però già preparati per la domanda, perché allora ti chiederò, ma chi è che ne beneficia di tutte queste fake news? Non mi rispondere adesso.
L'Ateneo al Centro, Open Day dell'Università degli Studi di Perugia, il 12 e 13 aprile 2019.
Orientamento universitario. Docenti, ricercatori e studenti dell'università ti aspettano presso i locali della Rocca Paolina per illustrare l'offerta formativa dell'Ateneo, distribuire materiale informativo e rispondere alle tue domande. Lo stand è aperto il venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.
Torniamo ancora una volta dalla Piazza 4 Novembre, lo stand di Radiofonica. Siamo ancora una volta accanto alle logge di braccio per l'Ateneo in Centro. La giornata di oggi e di domani dedicata alla promozione dell'offerta didattica dell'Ateneo degli Studi dell'Università degli Studi di Perugia. Non sono da sola, io sono Rossella, accanto a me ancora una volta Francesco Aiello di Rivista Micron e la grandissima Silvia Volpi.
Buonasera a tutti.
Allora, stavamo parlando di fake news e luna, più o meno, no? Allora, ti avevo fatto una domanda, ma la ripeto per coloro che magari se la sono persa. Ecco, ti chiedevo, ma chi è che poi alla fine ci guadagna da mettere in giro tutte queste fake news?
Allora, ci guadagna chi vende i libri, perché la cosa bella di scrivere queste fake news sulla Luna è la possibilità di scrivere libri, di avere interviste, di fare documentari. Basta pensare a Netflix che lo scorso mese ha rilasciato, per un altro argomento sulla Terra piatta, un documentario molto visto, era fra i più visti dell'ultimo mese di Netflix. Il guadagno è proprio dato che se io posso smontare questa teoria ho più facilità di raccontare e per assurdo più spazio nei giornali. Sembra quasi un paradosso, più sono pazzo più posso parlare, perché noi abbiamo l'idea che non dobbiamo spiegare di essere andati sulla Luna, perché pure quando ci portano, vengono pubblicati libri, come dicevamo offline prima, di tutte le foto che vanno a sottolineare le presunte incongruenze sullo sbarco, nessuno si mette là e dice no, perché questo è così, così e così. E la scienza che lo dice, è inutile parlarne. La stessa cosa di dire sulla Terra piatta: allora a questo punto prendete la barca, andate verso l'orizzonte e vediamo se è andata a sbattere, perché alla fine è rimasta solo quella come prova per fargli smettere di pensare a questa cosa. Quindi vedo guadagno è data da chi può pubblicare, chi ha una buona trama da film, da thriller, perché poi bisogna raccontare, perché la Luna è una vicenda che va ben oltre la Terra piatta, perché la Luna è lo scontro fra ipotetico scontro fra Stati Uniti e Russia. La Luna è un qualcosa che non si è voluto, per esempio, uno dei complotti, una delle idee dei complottisti è dire gli Stati Uniti hanno voluto raccontare dello sbarco sulla Luna per cercare di mimetizzare o di confondere le persone sulla guerra in Vietnam. Quindi mentre si stava facendo la guerra in Vietnam, l'entusiasmo, quindi poi la NASA rappresentava anche una parte dell'esercito statunitense, a dire vedete, scordiamoci di quello che sta succedendo in Vietnam. Addirittura c'è chi pensa che non ci sia dietro il governo degli Stati Uniti allo sbarco della Luna, ma la NASA stessa, che avendo paura di avere i fondi tagliati, avendo paura di essere chiusa, ha detto lo sai che facciamo, mo ci inventiamo lo sbarco, così facciamo capire che siamo importanti e rimaniamo in attività.
Beh sì, no, però mi viene da chiedermi allora però che differenza c'è tra un inventore di fake news e uno che invece è uno scrittore di fantascienza. È diverso l'intento forse?
No, è diverso come ci si pone, perché lo scrittore di fantascienza è un po' il caso quando si parlava di, se vi ricordate, di Dan Brown e il Codice da Vinci, quando si voleva in Italia, come soprattutto in Italia abbiamo fatto la polemica, avevamo scambiato Dan Brown quasi come un religioso o un esperto di storia reale. No, Dan Brown è uno scrittore amante di storia dell'arte che aveva messo insieme le cose. Il problema qual è? Che lo scrittore usa la propria fantasia per vendere delle storie. Queste persone non usano la propria fantasia per far passare al lettore, a chi lo ascolta, a chi lo segue, un'idea di verità. Cioè non c'è scritto come nei film, tutti i fatti e i personaggi sono inventati. Si parte dall'assunto che io, che sono un grande investigatore, ti sto dicendo che lo sbarco sulla Luna non è stato, e ti porto le prove e devi credere a me. Non è un film, è proprio che uno ha un intento di allietare e di portare giovamento alle persone, gli altri hanno la voglia di trovare del lucro cercando di fregare le persone invece.
No, infatti è veramente devastante questo.
Che c'è sempre questa attrazione a voler sminuire tutto ciò che è stato fatto veramente, no? A voler contraddire. C'è sempre l'altra faccia della medaglia, purtroppo.
È anche pericoloso, a mio avviso, perché veramente forse tra poco dovremmo chiudere la nostra... No.
Falso allarme.
No, perché nel frattempo io vorrei ricordare cosa c'è proprio dietro di noi. Allora, che cosa c'è, Silvia?
C'è musica sotto le logge, ossia è un evento a cura del conservatorio. Ah no, scusate, ho sbagliato. Ci sarà fra poco alle 16 il Paradise Quartet, proprio qui sotto le logge.
Di braccio. Noi abbiamo ancora comunque qualche minuto per andare avanti, dopodiché ovviamente chiuderemo i microfoni per lasciare lo spazio agli studenti del conservatorio. Però ecco, Francesco, volendo fare un po' una summa, no, di questa esperienza, soprattutto del rapporto che c'è nei confronti della credulità, nei confronti di qualcosa che sembra straordinario, molto spesso però questo atteggiamento va a inficiare un lavoro di anni, decenni, nel senso che per arrivare a delle scoperte, a arrivare sulla Luna, non è che ci sono arrivati in 5 anni, ci sono arrivati grazie al lavoro che è stato fatto partendo da Galileo, probabilmente, forse anche prima. Quindi il punto è mettere in discussione la scienza, è giustissimo, perché la scienza non è esatta, nel senso che è sempre ovviamente possibile metterla in discussione seguendo però un metodo, perché altrimenti se mettiamo su un piano, che ne so, che può essere quello scientifico, ci mettiamo dentro altri piani, forse diventa una lotta a armi pari.
Sì, allora, il problema quando per esempio i detrattori della Luna raccontano in 5 anni questi sono sbarcati, non considerano tante cose. Il primo è che i progressi possono essere pure veloci, la biologia molecolare ne è un esempio, negli ultimi 20 anni si è riusciti quasi ad arrivare alla medicina personalizzata, ovvero alla cura attraverso il proprio gene, alla medicina genomica. L'altro problema qual è? Che quando si portano avanti queste teorie complottiste, queste idee, queste fake news, si torna tanto indietro. Ancora oggi è molto radicata l'idea assurda dei vaccini autismo, che era una fake news del 96, ma ancora ci ritroviamo e ci sono dei tribunali che fanno delle sentenze di colpevolezza dicendo che c'è questo legame. Poi un tribunale che esercita in materia di medicina e sanitaria è un po' assurdo, è un caso tutto italiano, però il vero problema è quando si va, queste fake news incominciano a sedimentarsi. Per questo ci devono essere comunicatori, giornalisti, bisogna tenere alta l'allerta e non lasciare andare, non lasciar passare i messaggi, perché poi questi messaggi si sedimentano e poi succede che abbiamo dovuto fare una legge per le vaccinazioni obbligatorie, perché questa legge non era, il ministro Lorenzin si è alzato, voglio fare la legge, la stessa cosa succederà a New York, perché a New York si è scoperta una zona di Brooklyn dove non si vaccina, perché per determinate usanze religiose non portano i bambini a vaccinare. Ecco, portare a questo poi significa fare delle leggi, obbligare. Noi ci ritroviamo nell'obbligo vaccinale perché si è sedimentata questa idea dei vaccini, che possono portare l'autismo, ma i vaccini che hanno i metalli all'interno, che hanno mercurio, che fanno male, che non servono a niente, che sono malattie tutte inventate, e poi è difficile ricominciare e ricominciare il lavoro da capo. Il lavoro da capo deve essere fatto non solo dai medici, che vengono visti con un distacco totale, ma anche da chi fa comunicazione, deve ricominciare a rispiegare le basi.
Comunque, anche perché questo secondo me però per due motivi: primo, che i medici stessi non si avvicinano alle persone, anzi fanno il possibile per non essere capiti, e il secondo perché adesso, ora come ora, io guardo su Google e mi autocertifico una malattia, per cui diciamo che diventa anche più difficile. Sicuramente sono tempi molto complessi quelli in cui stiamo vivendo.
Sono tempi complessi, però dovremmo avere la maturità di capire che è un po' assurdo. In medicina o in scienza, quando vogliamo sapere una notizia, vogliamo avere un'informazione, ci vogliamo fare curare, andiamo dal dottor Google e prendiamo qualsiasi sedicente esperto per strada. Se invece abbiamo bisogno di rifare il tappeto di casa, andiamo dall'esperto. È là che è un po' l'assurdità. Andiamo a cercare gli esperti per qualunque cosa, poi in medicina, no, me l'ha detto un mio amico che l'ha raccontato il cugino, che basta prendere la pillola per l'omeopatia e mi curo il cancro. Quindi è un po' uno dei cortocircuiti del nostro mondo, ovvero in alcuni momenti andiamo da massimi esperti per diventare dei bravissimi instagrammer, poi se abbiamo un problema all'orecchio incomincio a googolare e come al solito esce o il tumore o il lupus che tanto amava dottor House.
Allora, io direi di fare così, mandiamo un attimo un break musicale, in realtà diamo tempo ai ragazzi del conservatorio di prepararsi per ovviamente la loro performance, ritorneremo subito dopo di loro.